Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Buongiorno e ben ritrovati da parte mia, Sandra Sahin. Questa mattina vi porto a incontrare una importante scrittrice italiana che lo scorso marzo è stata ospite della 7ª edizione di Festival Libro Muralto. Sul programma della manifestazione la serata ha un titolo importante: Laura Pariani, una vita per la letteratura. E in effetti Laura Pariani, dopo un primo amore per l'arte figurativa, la pittura e il fumetto, si avvicina alla scrittura e pubblica il suo primo libro nel 1993, Di corno o d'oro. Da allora di libri se ne sono succeduti molti, alcuni molto amati da un pubblico di lettori dal palato fine, tra i quali Patagonia Blues o Milano è una selva oscura, fino ad arrivare al premio alla carriera della Fondazione Campiello, riconosciutole proprio lo scorso anno. Il suo ultimo romanzo, Prima Ma, trova e ci restituisce la voce di Eva, la prima donna, che qui ci appare non più come un personaggio subalterno della Genesi, ma come la portavoce delle donne di tutti i tempi. La scrittrice Francesca Serafini, quando ha candidato questo libro al premio Strega, ha scritto nella sua motivazione che in quest'opera si trova una lingua calda e incantatoria creata per dare voce al mito e intanto riscriverlo. E in questa fiducia nella parola, Pariani dà ascolto alle tribolazioni delle donne di migliaia di generazioni e per quelle a cui ancora oggi è vietato raccontarsi. A dialogare con l'autrice Renato Martinoni, direttore artistico di Festival Libro, e la sottoscritta. Per prima cosa le ho proprio chiesto come ha ricostruito questa vita, questa figura e questa voce antica e unica.
Effettivamente, rileggendo la Bibbia mentre progettavo questo libro, mi sono resa conto che di Eva ci sono veramente due parole nella Genesi. C'è una creazione della donna molto dubbia, ce ne sono due. E poi quella classica, e la seconda è quella della costola. Si parla del famoso serpente e della mela, c'è la cacciata. Dopodiché si dice che ha 140 figli, che per me è una cosa straordinaria e anche tragica, non so, io 140 figli, cioè una vita che non puoi fare altro, e soprattutto che muore verso ai 1000 anni, perché muore dopo Adamo muore a 940 anni più o meno, e chissà quante malattie, cioè posso immaginare una persona di quell'età. E ho cercato di pensare a questa Eva millenaria di cui comunque non si dice niente, neanche la morte, perché nella Genesi ci sono tantissime genealogie, ma tutte al maschile, no? Anzi, è proprio tutta una serie di genealogie. Mi ricordo che quando da bambina la suora che ci faceva una specie di catechismo, non so, la domenica pomeriggio, ci faceva delle letture bibliche, ci diceva che quella parte delle genealogie potevamo anche saltarla, perché era noiosa, secondo lei. E cioè, a me sembrava straordinaria. E Adamo visse 940 anni e poi andò nelle vie del Signore. E Set visse 970 anni e poi andò nella via del Signore, e Mattusalemme visse, cioè, delle genealogie incommensurabili, straordinarie. Come si faceva a saltare quelle pagine? Erano delle pagine incredibili a cui porre domande, no? Però ecco, non ci sono le genealogie al femminile. E di Eva non c'è la morte. Si dice che a un certo punto, appunto, Adamo muore, C'è anche, ci sono dei dipinti con la morte di Adamo. Adamo stecchito, il cadavere lì per terra, tutti i figli intorno, figli, nipoti, bisnipoti, trisnipoti, eccetera. 1000 anni, figurarsi. E poi Eva, in un canto che... lacrima, tutta naturalmente, la vecchiezza personificata, questi capelli bianchi, lunghi, il corpo scarnificato, eccetera. E poi comunque non si dice più niente, e non c'è il dipinto della morte di Eva. E, non so, c'era questa cosa. E invece, se uno va a guardare le ricerche degli antropologi, degli archeologi, eccetera. Ad esempio, in archeologia ci sono proprio genealogie che sono femminili. C'è Eva, cioè Eva, c'è la donna iniziale, la forma con le gambe aperte, sotto c'è un'altra donna, anche lei con le gambe aperte, poi un'altra donna. Cioè, nelle tombe, gli archeologi hanno tirato fuori le genealogie femminili, nella Bibbia non ci sono. Insomma, c'era tutto questo che strideva e mi sono detta, io devo raccontarla Eva, anche perché di Eva non si dice cosa prova una madre quando un figlio viene ucciso. E cosa prova una madre quando un figlio uccide? Non c'è nella Bibbia. Ma come? È un fatto di quelli che ti cambiano la vita. E come può questa andare avanti a fare 140 figli così, quasi senza pensarci? Non è vero, non è possibile, non è credibile. E quindi ho cercato di pensare a questa... a un'Eva donna, a un'Eva madre, a un'Eva nonna, trisnonna, quadrisnonna, chiamiamola come nonnava qualsiasi, però che ha di fronte a sé una famiglia che non sempre le piace, come a tutte le madri.
Adesso dicevamo che lei ha un po' ricostruito, no? Quindi quella che può essere stata la vita di Eva. La cosa interessante, so che su questo poi Renato vorrà anche indagare e approfondire, è essere riuscita a creare e trovare la voce di Eva attraverso anche una ricerca stilistica molto interessante. Ma quello che a me interessava anche qui cominciare a porre in risalto è il fatto che questa Eva che è stata messa in un canto, come diceva lei, per tanto tempo, è una Eva che non sta zitta, è una progenitrice indomita, è una donna che vede il mondo con i propri occhi, sviluppa una propria visione, una propria prospettiva, spesso divergente rispetto a quella di Adamo e degli uomini ai quali lei stessa, no, ha dato la vita. E leggevo in un'intervista che lei ha proprio dichiarato: Eva vuole raccontare, vuole insegnare alle figlie e alle nipoti a raccontarsi, perché se si tace si perde sempre. E io ho imparato da piccola che una vittima, se non narra, perde veramente un'occasione di vita. La nostra Eva, la sua vita lunghissima, se l'è tenuta, no, con i denti, ha cercato di restituirla a tutte quelle e quelli anche che magari non l'hanno ascoltata venuti dopo.
Sì, se non parli sei parlata, quindi devi parlare, questo Eva lo capisce. Ma a volte è stanca anche di parlare o pensa che non la si ascolti abbastanza, succede poi quando gli anni passano, le cose vanno come tu non volevi e ti metti a riflettere sulla tua vita e Eva è nel suo ultimo inverno. Io racconto gli ultimi mesi di Eva, un'Eva che ha 1000 anni, un'Eva che è stanca. Però d'altra parte continua a pensare che se tace è peggio, che bisogna parlare, che bisogna insegnare alle nipoti, bisnipoti, trisnipoti, insomma quelle che vengono dopo, che il silenzio non funziona, che bisogna... bisogna parlare quando avviene qualcosa che non va, quando c'è una stortura. Eva lo fa continuamente, no? Quando ci sono le domande delle nipoti, che siccome lei è la più vecchia di tutti, pensano, ma forse ha una soluzione per i problemi. No, Eva non ha una soluzione, semplicemente riflette, ragiona e soprattutto sente, si emoziona, non può passare sotto silenzio le ingiustizie. Per cercare questa voce mi ci è voluto tanto per costruire questo personaggio, ma ho cercato di riflettere su come è nata la mia voce nei libri. Perché racconto certe storie? Perché le racconto in un certo modo? E ho pensato molto a quella Bibbia che mi fu regalata quando io avevo 5 anni. È stato il primo libro che mi è stato regalato, quindi era il Sant'Ambrogio del 56, e io non sapevo ancora leggere, e me la leggeva mia nonna. Leggeva la Bibbia nei momenti in cui aveva un po' di tempo, mia nonna lavorava in casa, mia madre andava al lavoro e quindi mia nonna restava con le bambine, come si diceva, no? Che ero io e la mia sorella, che io chiamavo la nana perché era vicinaia, proprio non sapeva ancora parlare. E mia nonna leggeva così, una paginetta al giorno, quindi era inverno, in cucina, leggeva questa paginetta e naturalmente commentava, nel senso che io facevo domande perché non capivo tutte le parole e lei si sforzava di spiegarmi il senso di alcune parole. Non credo che le sue spiegazioni fossero proprio filologiche, erano quello che le veniva in mente, quello che aveva capito. Mia nonna aveva fatto la terza elementare, naturalmente i commenti e le spiegazioni venivano fuori in dialetto, quindi ho in mente questa voce di mia nonna che è la voce per me, quella della Bibbia, la prima voce della narrazione orale. E c'era nella cucina una bisia che anche lei in casa aiutava, e questa bisia faceva dei commenti di altro tipo, perché mia nonna, molto, molto religiosa, parlava per proverbi. Posso dirti uno dei proverbi che aveva in bocca quasi sempre, che le veniva fuori non so per qualsiasi cosa: il paziente è meglio del forte. Ma che dirlo a una bambina di 5 anni, non so, non si capiva bene perché la pazienza fosse meglio della forza, ma sicuramente era qualcosa di biblico che lei tirava fuori. E poi invece la bisgia aveva avuto un'infanzia e adolescenza molto particolare, perché era stata allevata da una cugina che ha fatto la missionaria in Cina, cacciata poi dalla Cina come spia. Aveva una casa piena di questi oggetti misteriosi. Quando ero piccola mi affascinavano, dalle lanterne rosse alle piume di pavone, alle foto di pagode. Questa zia che si metteva, quando l'andava a trovare, si metteva una specie di tunica di seta tutta decorata con fiori e draghi. Era una cosa bellissima. E aveva un immaginario tutto anche particolare, di storie truci, di briganti, di principesse guerriere, che sicuramente le venivano dalle storie raccontate da questa cugina missionaria. E lei, ad esempio, mi ha dato una versione della Bibbia, sempre quando faceva i commenti, una versione di quelle forti. Tutte le donne della Bibbia erano erano delle guerriere, nessuna era sottomessa, erano delle donne eccezionali. E a me piaceva molto questo tipo di commento, perché erano donne diverse da quelle che io avevo intorno, e mi dicevo: io da grande voglio essere una cosa così, voglio essere una regina come Esther, coraggiosa, voglio essere una guerriera come, capace di uccidere come Giuditta. Cioè, erano quelle donne lì che lei raccontava a quel modo e con molta veemenza a interessarmi. E poi c'è un'altra donna narratrice che io ho preso esempio nella narrazione, da cui ho preso esempio nella narrazione, che è la donna Mapuche del mio nonno argentino. Quindi una donna india che aveva un immaginario completamente diverso dal nostro, e aveva un modo di rispondere alle domande che io ho dato al personaggio di Eva, perché questa donna, io avevo 14 anni e mezzo quando arrivai a casa sua.
Posso interromperti, scusa, sì. Laura, perché magari dobbiamo ricordare una cosa per far conoscere un po' più da vicino i rapporti di Laura Pariani con il Sud America, no? Tu a un certo punto della tua vita eri una ragazza, sei partita con tua mamma, con la nave, per andare in Sud America alla ricerca del nonno. Questo nonno che era partito, come succede spesso, emigrante, e poi di cui non si era più saputo nulla, aveva famiglia qua, ma poi si è sposato là con una donna di là.
Aveva, come tutti gli emigranti, aveva una doppia famiglia, insomma.
Tutti gli emigranti?
Sì, la maggior parte. Si parte, si è giovani, si va dall'altra parte del mare. Poi a quell'epoca, sai, anni 20, anni 30, non c'era il telefono, non c'era maniere di controllo. E soprattutto dall'altra parte del mare ci si faceva una famiglia, si era giovani, non si sta da soli.
Questo spiega anche il fatto che alcuni romanzi di Laura Pariani sono ambientati nel Sud America. Lei parla molto bene, tra l'altro, lo spagnolo. E come rispondeva questa moglie del nonno? Tu dici aveva un modo particolare di rispondere.
Sì, sicuramente è dovuto al fatto di essere india, e quindi di avere una cultura. I Mapuches sono una popolazione, guerriera, potrei dire così, che ha subito deportazioni, però è rimasta nazione, forte, con la sua lingua, un suo immaginario, la sua mitologia. E questa donna, quando io le facevo una domanda, non rispondeva mai direttamente, ma raccontava una storia. La cosa mi, posso dire, mandava in bestia? Perché avevo 14 anni e mezzo, se uno fa una domanda, io ero sempre stata abituata che a domanda si risponde. Invece no, questa donna cominciava a raccontare una storia, io rimanevo lì con una scema, dicevo, e ci è voluto un po' a capire, ma non lo accettavo, perché a 14 anni e mezzo è difficile accettare un'altra cultura. Certe cose le ho pensate dopo, le ho capite dopo, troppo tardi, come sempre. Allora, lei mi raccontava una storia e praticamente io avrei dovuto, all'interno di questa storia, trarre da me la risposta. È una cosa socratica. Però, ecco, non ero preparata a questo tipo di rapporto con le persone. Mi ci è voluto molto per entrare in questa maniera, che però è una maniera diffusa in certe popolazioni indie del Sud America. Poi l'ho visto anche studiando il personaggio di Guido Boggiani per il romanzo Selvaggia Aspre Forte. È è diffuso anche in altre popolazioni indigene. È una maniera di comunicazione che è veramente singolare, forse più antica della nostra comunicazione così diretta. E per questo l'ho dato a Eva, questa maniera
di rapportarsi.
Posso
chiederti una cosa, Laura? Naturalmente quando si immagina una storia si immagina anche un paesaggio, no? una scena dietro la storia. E, è chiaro che, almeno la mia impressione è questa, siamo in un'epoca che precede ancora il diluvio universale, quindi il mondo era ancora più diverso da quello di oggi. Ma ho cercato un po' di immaginare quale potesse essere il paesaggio dietro, il luogo, no? Chiaramente non si vive in una città, è una, come si vive in mezzo alla natura, eccetera, eccetera. Ma la mia impressione era un po' che questo paesaggio, il paesaggio dove vive Eva, sia una commistione tra le campagne della Lombardia, dove tu sei nata e cresciuta, e dove la nonna ti raccontava la Bibbia, e certi paesaggi dell'America del Sud. Quando a me è capitato di leggere per mestiere molti testi come dire, navigatori del tempo di Colombo, subito dopo, no? Quindi gente che arrivava in quella che poi sarebbe stata chiamata l'America e che incontravano queste popolazioni indie, eccetera, eccetera, che vivevano in sistemi, diciamo così, che sembrano un pochino questi. Tu dici che vive nella cabana, per esempio, no? E per me era un po' quasi automatico immaginare che Eva, da un lato, vivesse qua vicino a noi e dall'altro vivesse in un ambiente precolombiano, chiamiamolo così. E com'è per te? È un'impressione sbagliata, ma ho sentito questa...
Mi sono costruita questo neolitico padano, così, chiamiamolo così, perché effettivamente se la voce, una delle voci narranti è quella della mia nonna, è una voce quindi che ha intorno a sé la brughiera, è una voce dell'infanzia, e d'altra parte la brughiera dell'infanzia era per me un elemento quasi fantastico, perché il paese era tutto circondato da brughiera. Adesso la brughiera nel posto dove io ho vissuto da bambina non c'è praticamente più, è stata poi distrutta quando è stata costruita la Grande Malpensa, quindi restano dei pezzettini, ma non è la brughiera come io la vedevo da bambina, e che per me era una foresta. Per me la brughiera era paurosa, non ci si andava in brughiera da soli, perlomeno. E nella brughiera c'erano questi sassi morenici che secondo me hanno fatto saltare poi, costruendo poi la Malpensa, perché ce ne sono pochissimi adesso, di questi sassi di pietra verdazzurra che si ergevano all'interno delle radure, e ci ho immaginato i culti, dei culti femminili, perché ancora adesso dove questi sassi morenici sono rimasti, sono stati preservati, rimangono i ricordi di culti antichi femminili. Penso ad esempio al Santuario di Europa. Il Santuario di Europa ha un percorso nel bosco per salirci dove ci sono dei sassi morenici. E ricordo quando ero piccola e si andava molto al Santuario di Europa, quindi siamo nel Piellese, si andava in processione con le donne e intorno ai sassi morenici, queste grandi pietre azzurre in mezzo al bosco, le donne facevano circolo e battevano il fianco contro il sasso, che era la maniera Cioè, è legato alla fertilità il culto della pietra. In tutta la Val d'Ossola, in tutto l'Alto Piemonte ci sono gli scivoli di pietra dove si andava per partorire facilmente. La donna scivolava giù e la pietra dà questa speranza che il bambino scivoli fuori in fretta. Cioè, i culti della pietra sono qualcosa che in tutto il nord Italia sono stati molto forti. Per questo che all'interno di questo mondo neolitico padano, chiamiamolo come vogliamo, ho messo il culto della pietra per le donne, perché se c'è la religione, quella della Bibbia, quella che gli uomini con le loro genealogie maschili tramandano, c'è anche, ci sono altri culti che non hanno vinto e che si sono tramandati di nascosto attraverso genealogie femminili.
Stavo pensando prima, quando raccontava della nonna Mapuche, che leggendo le risposte di Eva con questi racconti eccetera, a me sembravano delle risposte come delle parabole laiche, no? Non c'è. E quindi anche qui ci ritrovavo effettivamente il personaggio biblico che ti risponde attraverso delle parabole. Poi, riflettendo e preparando questa nostra conversazione, sono andata a riprendere altri suoi testi, perché pensavo proprio che questo tema della parola, del racconto, anche della voce femminile sia un tema che abbiamo incontrato in tanti altri suoi lavori. E allora ho ripreso L'uovo di Gertrudina, che è un libro del 2003, e lei lì ci propone anche proprio una riflessione, no, sulla letteratura. In questo libro, che tra l'altro ha vinto il premio Selezione Campiello, racconta la storia di sei suore, e a un certo punto dice: la letteratura può essere gusto di libertà, di salvezza, perfino di redenzione, e nelle pagine di un libro le sorti del passato possono venire buttate all'aria, per cui da una parte i principi padri, i fratelli despoti, un tempo vincenti, ora sono schiacciati per sempre dal nostro disprezzo, dall'altra le donne che furono forzate e sconfitte ancora possono rivolgerci uno sguardo di sogno. Questo sguardo di sogno c'è in prima mamma, io non ho trovato il disprezzo nella progenitrice, nella sua Eva nei confronti degli uomini. Quello che mi è parso di sentire era invece davvero uno sguardo, una prospettiva di grande accoglienza nei confronti anche di ciò che non si condivide. E in questo senso mi è sembrato il suo un testo profondamente femminista, più che femminile, ma volevo capire cosa ne pensi.
Eva è la madre di tutti. È la madre di Caino, è la madre di Abele, è la moglie di Adamo ed è la nonna di Matusalemme, eccetera. E cerca di governare la famiglia. E cerca sempre di tirar fuori le ragioni perché non ci sia sopraffazione, e non vince in questo. Però forse qualcosa rimane, è quello che lei spera, che il suo ricordo rimanga, e per questo ne ho fatto essenzialmente una narratrice, una che conta e che non smette di raccontare e che dice: di silenzio si muore, e che dice: il silenzio in certe occasioni è complicità, bisogna sempre dire quello che pensiamo. È una donna che sa anche ridere, è una donna, non lo so, non saprei come definire, sicuramente non è una pecora mansueta. Io ho cercato di farne... Io l'ho vista come una donna diversa da quella che racconta la Bibbia. Quella che racconta la Bibbia è questa donna di cui in fondo non si sa niente, che se ne va cacciata, piena di vergogna, dall'Eden, E poi non si sa più niente, ecco, di lei, della sua vita intima, dei suoi pensieri. E la cacciata è uno degli episodi forse più dipinti, più scolpiti, cioè di cui la storia dell'arte, no, ci ha lasciato tanti segni. Ma a rileggerlo ci ho trovato, non so, un brutto teatro. E non è convincente, non si capisce questa voce che arriva. Cosa avete fatto? Beh, se tu sai tutto, lo sai cosa ho fatto. Quindi questo interrogatorio che fa. Ci sono degli artisti che hanno raccontato in un modo diverso, ad esempio, questo episodio della me. Penso a Michelangelo, che in cui c'è Adamo. Non è che prende la mela da Eva, la coglie lui e non si nasconde dietro, ma me l'ha data lei, e allora sai. Ecco, queste cose. Io penso che tutti gli artisti hanno veramente raccontato la genesi a loro modo. Allora mi sono detta, allora la faccio anch'io. Questo, la copertina, che è in questa particolare del Cranach, il vecchio, in cui c'è questa mela con i dentini di Eva, no? È molto bella. Però l'immagine di lui, è un dittico quello di Cranach, lui si gratta la testa, lei gli porge la mela e lui, è così. Ecco, ciascuno l'ha fatto in un certo modo. C'è Masolino, che non so, in cui c'è questo serpente che scende dall'albero e ha i boccoli biondi, un sorriso angelico. Non lo so, ognuno ce l'ha visto in un certo modo. Non è che gli artisti hanno preso la Bibbia dicendo vabbè, è così, è un discorso in cui non possiamo cercare di porci domande. Tutti si sono posti le domande, anch'io me le sono poste, e secondo me anche Eva se le poneva, perché insomma, perché sempre questa colpa, questa qualsiasi cosa che si fa, c'è una colpa, c'è un capro espiatorio che bisogna trovare, c'è un sacrificio da fare. È questo a cui lei si ribella, non è questa la religiosità che intende.
Laura, potrei chiederti di leggere una pagina del tuo romanzo? Hai voglia di farlo?
Sì.
Bene.
Ho detto prima del fatto che ho dato a Deva la caratteristica di questa moglie del mio nonno argentino, che era quella di raccontarmi una storia quando io facevo domande. Perché raccontare è prendersi il tempo che fugge, costringerlo a stare qua con noi a sentire una storia, indugiare nell'ascolto, no? Allora, ci sono le nipoti di Eva che vanno da lei perché gli uomini, i loro mariti, fratelli, padri, hanno deciso di andarsene dal villaggio. E bisogna andare a cercare un posto più bello, dove si vive meglio, perché in questo villaggio la vita è solo fatica. Non sono mai state curiose le donne del paese senza nome, e perciò le preoccupazioni che adesso sciorinano in coro aumentano ancora di più l'ansia di prima. Ma il mondo sta davvero per mutare. L'incertezza del momento costringe a pensare a un futuro che appare nebbioso, spaventevole. Finora l'avvenire era il prarondo, la carne secca, il campicello di segale miglio, le reti da pesca da rattoppare, le trappole per un paio di leguri. Ma ora che si fa ambula lontano, le donne gravide sono le più spaventate dai disagi di un viaggio che nessuno sa quanto durerà, ma gli uomini hanno promesso che le invaderanno. Già, pensa Eva, come dare al vento la custodia della cenere. C'era una volta una donna che si chiamava Elzebil, comincia a raccontare la vecchia Eva, ributtando dietro le spalle i lunghi capelli bianchi che oggi non ha raccolto in treccia. L'anima di tutte le donne presenti affluisce nelle pupille lucide a riflettere il guizzo di un fuocherello acceso per scaldare le farinate di miglio che hanno portato in dono. Una sera, nel suo retino, trovò un solo pescetto striminzito, con lunghi baffi negri. «Dona il Sebil!» la pregò Magro Pesce. «Non mangiarmi, non sazieresti la tua fame, e perciò lasciami libero!»
«E io cosa ci guadagnerei? Se ti ributto nell'ariale, resterò a panza vuota», replicò la donna.
«Se mi liberi, ti regalerò quello che vuoi», promise Magro Pesce.
«Ho fame, di pesce me ne mangerei una ciotola intera», disse il Sebil.
E appena ebbe pronunciato il suo desiderio, si ritrovò tra le mani una scuola di broda fumante in cui galleggiavano grossi pezzi di carpa azzurra, la più grassa che avesse mai veduto. E mangiò davvero di gusto.
Ma poi pensò, perché invece del solito pesce non ho domandato in regalo un cosciotto di porco? Mi sarebbe piaciuto tanto di più.
«L'è mica difficile», disse Magro Pesce. «Eccoti qua il cosciotto». E il Sebil si buttò a divorarlo a riempipanza.
«Adesso però mi ci vorrebbe un giaciglio di foglie morbide dove affondare per un bel sugnetto», disse.
«L'è mica difficile», disse Magro Pesce. «Eccoti il giaciglio che desideri». E il Sebil si tuffò in un soffice mucchio di foglie fresche profumate e dormì fino a mattina inoltrato. Si svegliò soddisfatta, ma poi pensò, «Sono proprio scempia. Perché mi sono contentata di un semplice giaciglio e non ho chiesto una cabana spaziosa e solida?»
«L'è mica difficile», disse Magro Pesce. «Eccoti ciò che desideri».
Stanno tutte sedute sulla riva del Pucciarale, don. La voce di prima, ma sonora e bassa, cade nel silenzio della riva come gocce di bruma dalle rame di rovere. La vecchia gira lo sguardo su chi la sta ascoltando, visi immobili e fissi che trattengono il fiato. Ma il Sebil non era ancora contenta. Volle una pecora grassa, poi un gregge intero, poi un recinto che contenesse tutte le bestie ottenute, e qui sorgeva un guaio. Troppa fatica mungerle tutte. E allora disse a Magro Pesce: «Dammi qualcuno che munga al me posto».
«Giustissimo!» esulta la giovane ignuda con voce rauca, un po' troppo adulta per essere una mezzadonna, una voce che taglia come il coltello. «Proprio così ha da essere, prima ma, possedere tutto il necessario per star bene e far lavorare degli altri al nostro posto».
E va mutolisce improvvisamente, volge verso la giovanissima ignuda il suo volto bruno come corteccia rugosa, ma gli occhi senza età sembrano guardare qualcosa di molto remoto, lontano quanto può essere il principio della vita. La mezzadonna sbuffa:
«Non è forse questo che vogliamo tutte?»
E va da un'occhiata all'intero gruppo delle donne che le stanno intorno e sembrano aspettare che lei continui. E allora, nonostante le sembri di soffocare, riprende a contare che il Sebil fece a Magro Pesce richieste sempre più pretenziose, finché lui si stancò, scomparve, e in mantinente svanirono tutti i regali che le aveva fatto. Così il Sebil si ritrovò sulla riva dell'Ariale, tenendo in mano il soretino vuoto, con la panza dolorante per la fame.
«Ma cosa intende dire questa storia, prima ma, che dobbiamo sprecare la nostra vita nelle ristrettezze senza cercare di stare meglio?»
sbuffa scontenta la mezzadonna che prima l'ha interrotta. Eva la prende per il braccio e dice: «Siamo sempre state gente da poco, cara la Meniodina, e non abbiamo mai adoperato molto legno per il recinto delle cavre. La mia vita l'è stata imbastita di poche robe e mai ha consentito grandi migliorie. Eppure non penso che la mia vita sia stata sprecata.
I tempi sono mutati, ribatte la Niuda. Noi giovani non ci contentiamo più di vivere nel disagio. E guarda prima ma con sufficienza. Le altre donne stanno in silenzio. Sembra che la riva sia vuota ora che la storia Beloria è finita. Poi parlano d'altro, di cose qualunque. Bon, state in salute, prima ma, dicono le nude. È tempo di tornare. E in fila, tenendosi per mano, le donne tornano al villaggio. Eva è colta da uno sfrizzo di compassione. Povere nude, destinate a vagabondare per il grande fuori. Chi lo sa cosa andranno incontro. Non bada al fatto che le più giovani si allontanano a piccoli salti, canticchiando ritornelli festevoli. Quanche se ripiscinina me piaseva il pan di miglio, desche ormai son grandalina, me piasarisse un po' di meglio.
E qui la sentite, non l'abbiamo sentita la voce della nostra prima ma. Io dicevo quando abbiamo cominciato questo nostro incontro che questo è un libro che dentro di sé ha tanti registri diversi, un libro molto denso, ma non solo perché dentro c'è tutta la ricerca, la riflessione, non della quale abbiamo parlato finora, tutte le interrogazioni sulla nostra storia, i valori, eccetera, ma anche perché proprio dal punto di vista letterario e della scrittura c'è molto. Allora, a me colpiva che nella storia ricostruita da Laura Pariani della tentazione, la cacciata, eccetera, il vero peccato di Eva sembra un po' quello della sua allegria, della sua voglia di giocare, della sua fantasia, del suo essere artista che viene poi punito in realtà poi che genera anche una reazione estremamente violenta, no? da parte di Adamo. E poi leggevo tutto questo libro e mi dicevo ma Laura Pariani qui si sta divertendo, qui l'artista Laura Pariani si sta proprio divertendo e sta giocando con le parole, sta giocando con la letteratura, sta giocando con la storia. È un gioco serio il suo, ma è un gioco molto divertente per noi che lo leggiamo, molto intenso, molto commovente a tratti divertente. Lei sta giocando quando scrive, in qualche modo. È, come dicevo, seriamente, ma io la componente del gioco e del divertimento, della scomporre, no? E ricomporre l'ho avvertita forte in questo libro.
È il lavoro della narrazione, questa cosa qui è come mi è stato insegnato a raccontare. Nel raccontare ci sono tutti i toni, perché la vita è fatta di alti e bassi, di tragedie, di commedie, si ride, si inciampa, si piange perché ci si fa male, si risorge. La vita è fatta di tutte queste cose, non è una linea piatta. E quindi è nella narrazione, così come io l'ho sentita, sto parlando della narrazione orale, e questo libro in fondo è un omaggio a queste grandi narratrici orali della mia infanzia, di cui io mi sento allieva, posso dire forse l'erede, ma insomma allieva. E ecco, il libro è nato cercando la voce giusta di Eva e cercando la voce giusta di una persona anziana, perché secondo me queste narratrici erano anziane, o meglio, se io penso adesso a mia nonna nel 56, aveva 57 anni, a me sembrava vecchissima. Ecco, io adesso che ho tre quarti di secolo dico adesso la faccio sentire io la mia voce, quello che ho imparato. Ecco, sono la vecchietta e adesso racconto con le voci, con la voce di una che ha tre quarti di secolo e può raccontare certe cose, anche riderci.
Laura Pariani, lei ha tanto insegnato, ha insegnato nella scuola, ha insegnato negli istituti tecnici, ha insegnato in corsi di scrittura, spesso attraverso la lettura ad alta voce, come ha fatto questa sera, per sentirle le parole, e penso che sia una delle cose che appunto ha cercato di tenere sempre molto presente quotidianamente anche in questo libro.
Io sono per una letteratura acustica, una letteratura a voce alta. Io non ne posso più dalla letteratura silenziosa, lettura silenziosa. No, le parole sono suoni, non sono segni di inchiostro sulla pagina. Suoni, fiato, è il nostro respiro che c'è dentro nella pagina. La pagina è come una partitura musicale. È questo.